Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, che si dice? Oggi stiamo un po' insieme con calma, qui tranquilli, a fare una puntata un po' riassuntiva, mettere un po' di ordine. Che ne dite? Mettiamo un po' di ordine nelle idee. Sono in diretta, mi trovate su Spreaker, se volete potete lasciare un messaggio nella chat. Allora, come state? Allora, vi voglio passare alla riflessione legata a quello che sto leggendo su coronavirus da parte di tutti. Però è una riflessione che non farà molto piacere a tanti, perché insomma è una riflessione fatta da chi è in Milano. Milano che in questo momento sta facendo una battaglia, che non ci rendiamo conto, ma sì, un pochetto qui a Milano ci rendiamo conto cosa stiamo facendo, perché vediamo all'esterno il delirio più che totale. Allora, vi racconto quello che da Milano abbiamo visto e quello che vedo che gli altri fuori Milano raccontano di Milano, perché c'è una grossa, enorme differenza tra quello che succede e quello che viene raccontato. Beh, sostanzialmente io il 15 febbraio sono andato al supermercato e ho iniziato a far aumentare la spesa gradualmente, perché secondo me c'era una situazione che si stava andando a formare che meritava attenzione. Quindi lattine, fagioli, ceci, roba secca, anche fagioli e lenticchie da fare con calma, con secche, quindi con l'acqua bollite pian pianino che durano, e tenerle da parte. Ricordo che mi diedero un po' tutti del matto. E io stesso non ero molto convinto, però ecco, non costa niente, roba che dura, la tengo. Mentre facevo queste considerazioni, settimana dopo ancora si faceva una vita abbastanza normale. Tra l'altro avevo pianificato lo spostamento dei siti sul nuovo server, che era una cosa non più rinviabile, e mi sono trovato a spostare una ventina o una trentina di siti da un server a un altro di corsa, non proprio di corsa, finendo proprio a ridosso poi dell'inizio dell'emergenza. Quindi sono stato anche abbastanza staccato da questo abbrivio di notizie che aumentava sempre di più e che alla fine, inizialmente dicevamo tutti che era un'influenza, ma era molto più rapida, molto più veloce a diffondersi, con effetti ben maggiori percentualmente rispetto a un'influenza tradizionale, ma sostanzialmente di una influenza molto più grave, ma influenza era. Quindi sì, numero di morti, ma non più di tanto. Poi cominciarono a girare delle notizie da parte dei singoli, e questo modo di fare informazione e di usare la rete da parte di tanti ha fatto una grossissima differenza per chi ha voluto ascoltare. Perché? Perché in particolare mi ricordo che ho segnalato poi su CivilIT, dove scrivo tradizionalmente da tanti anni, su CivilIT ho messo immediatamente una segnalazione approfondita di quello che è un'osservazione fatta da dei veterinari, del professore di un veterinario di Torino, che spiegavano: guardate, ok, è più di un'influenza, è molto più rapida, ci vorranno dei reparti di terapia intensiva, contate quanti reparti di terapia intensiva ci sono e capirete qual è il problema. E dietro a questo sono andato, ho cominciato a guardare e ho avuto il piacere di poter, non so, cavalcare l'onda, anticiparla o causarla forse, aiutando poi tutti i giornali a fare i conti su questo aspetto, perché effettivamente le cure ci sono, c'erano, ma in numero limitato. Soprattutto tutto il reparto infettivo di qualsiasi ospedale era sottopotenziato. E col senno di poi è facile attribuire questo sbagliato modo di ripartire gli investimenti proprio sulla base di una sottostima delle esigenze. Quindi per risparmiare si è continuato a tirare indietro, tirare indietro, tirare indietro, e facciamo le cose che servono di più. E tutte quelle che sarebbero potute servire sono state tutte depotenziate. Appena questa notizia ha cominciato a girare, ho visto parallelamente che in regione Lombardia cambiava l'atteggiamento, un atteggiamento molto più attento e molto più pratico. Loro stessi hanno detto che abbiamo ereditato dall'Austria un'abitudine a fare le cose, a essere immediati, insomma, i milanesi in Italia sapete come siamo. E ho sentito colui che in Lombardia ha riorganizzato gli ospedali, cioè la regione Lombardia ha messo una persona e gli ha detto: "Senti, senti, sappiamo che arriverà un'ondata di malati, dobbiamo riorganizzare tutta la sanità lombarda in modo tale da assorbire questa onda." E c'erano gli infermieri e i medici che scrivevano parallelamente sui social: "Ma non capiamo perché hanno svuotato interi reparti, perché li hanno riorganizzati, perché hanno riorganizzato sale operatorie. Vediamo adesso tutto un vuoto, tutto un silenzio, e temiamo che sia il silenzio prima della tempesta, sostanzialmente." E poi quelli che hanno scritto dopo dicono: "Adesso ci rendiamo conto di quello che è stato fatto, come in Lombardia è stato ristrutturato totalmente l'organizzazione degli ospedali e stiamo riuscendo in qualche modo a rispondere alle esigenze della gente." Ma questo settimane fa, non adesso. Bene, sostanzialmente in tutto questo che stava arrivando e si cominciava a percepire, c'è stato un giro rapido di informazioni a destra e a sinistra, di occhiate, di intese. Le persone hanno cominciato a pensare univocamente che bisognava cominciare a prepararsi. Quindi, prima ancora che arrivassero gli appelli alla chiusura, sono stati i cittadini milanesi a chiudersi in casa e a dire agli altri: "Ma cosa stiamo aperti a fare?" Io stesso andavo in un bar ai primi tempi. Poi ho cominciato a vedere i bar erano piccoli, c'era nell'angolo uno che tossiva e non era il caso di restare. Quindi niente, uno comincia a capire che forse non è proprio il caso di stare in zona, poi va a sapere cosa è successo. In ogni caso, poi parallelamente, ripeto, Milano si è svuotata. Io ho la fortuna di avere gli uffici a 2 passi da casa, quindi non dovevo prendere neanche i mezzi, però vedevo i mezzi con 10 persone, adesso i mezzi sono con una persona, per darvi l'idea, se non molto più spesso sono del tutto vuoti, però vanno in giro e danno il senso di un'organizzazione, di una struttura che riesce ad andare avanti grazie non a degli sforzi statali, ma grazie al fatto che ci sono tanti lavoratori che non sono scappati e che continuano a fare il loro lavoro con senso del dovere, ma a tutti i livelli. Dalla cassiera al supermercato al farmacista, così anche proprio l'autista o quello che ti porta alle consegne dell'S Lunga, che dovrebbero essere aiutati in questo momento da un esercito, perché non si può lasciare a una unica azienda la gestione di tutte le consegne a domicilio di Milano. Non ha proprio senso, dovrebbe esserci un aiuto globale, ampio, da parte di tutta la nazione. E chiaramente anche la Regione Lombardia può fare quello che può, dovrebbe ricevere aiuti a livello statale per fare anche tutte queste cose. Tanto per avere un confronto, pensate all'Austria, io ho degli amici in Austria che mi riferiscono, lì chiaramente erano indietro rispetto a noi, mi chiamavano per sapere come fare, come organizzare, cosa stavamo facendo e via di seguito, cosa sarebbe successo oltre a quello che dicono i giornali, e finché a un certo punto ho visto che loro sono andati avanti rispetto a noi, cioè tutti a casa, l'esercito va a prendere la spesa al supermercato, la spesa viene pagata dal comune e il governo rimborsa subito i soldi ai comuni e poi i conti si faranno alla fine. e nel frattempo l'esercito appunto prende quello che è stato comprato e lo consegna a domicilio delle persone, e questo permette anche di chiaramente a tutti di restare in casa. Qui a Milano si è rimasti chiusi in casa. Una falsa informazione ha diffuso delle immagini incredibili sui Navigli. Io non le ho viste quelle immagini, mi fatico a credere che siano vere, perché bastava vedere le webcam in Piazza Duomo o su Buenos Aires per vedere una città deserta. Ora si è voluto passare, e ancora oggi si continua a passare, un messaggio superficialissimo che tutto questo si può combattere comunque restando isolati e soli in giro. Ora, quando si parla di droplet, dovremmo farci una certa considerazione. 5 anni fa, nel 2015, Bill Gates ha tenuto un bellissimo discorso al TED, dove ha detto sostanzialmente: guardate che con Ebola abbiamo rischiato una pandemia. Non è successo perché Ebola non si trasmetteva per via aerea e perché non è arrivata nelle grandi città. Ebbene, quando si parla di droplets si parla di goccioline, gli starnuti, eccetera, eccetera. Queste goccioline non sono altro che qualcosa che resterebbe nell'aria per una mezz'oretta. Voi pensate che senso ha andare a un centro commerciale, in un supermercato dove tutti gli italiani, tutti i milanesi vanno a fare la spesa, perché devono fare la spesa comunque, stranamente vanno tutti la mattina e non vanno magari in quelli un po' più vicini, un po' più piccoli, però ci vanno lo stesso, ormai ci si sta organizzando per andare in quelli più vicini, più piccoli, meno frequentati, eccetera, eccetera, perché sostanzialmente non fai altro che riunire le persone dopo aver vietato di farle andare in giro. Non esistono tamponi, non esistono mascherine. Qui ogni milanese si informa e si tiene aggiornato come può via internet, guardando poi i siti ufficiali, istituzionali, la televisione, però sostanzialmente non c'è una battaglia proposta dall'alto, ma una che è combattuta dal basso. Le persone lavorano per non far mancare la corrente elettrica. Qui a casa mia è mancata la corrente elettrica per un quarto d'ora, forse 10 minuti, e senza che saltasse la luce proprio, è mancata la corrente elettrica, e in quel momento ti rendi conto dell'importanza del frigo, delle scorte, del fatto che non sai chi può intervenire in un momento contesto del genere per mettere a posto l'impianto elettrico. Ti preoccupi che la stoviglie e la lavatrice continuino a funzionare per pulire e lavare continuamente. Quindi non hai solo il pensiero di stare in casa e fare queste cose. Ma il tutto proprio si vede come viene fatto spontaneamente dalle persone che sono rimaste. Molte sono andate via da subito, però, da prima. Spesso nelle seconde case, è successo in tutto il mondo e succederà ancora. Trovo veramente particolare il fatto che ci sia un divieto di andare in giro per qualsiasi motivo che non sia urgente, e poi arriva un decreto ministeriale che dice che non si può andare nelle seconde case né il sabato né la domenica né nei giorni adiacenti, quindi né il venerdì né il lunedì. No, ma nelle seconde case non ci si poteva andare neanche prima, solo perché erano seconde case. Oltretutto, le seconde case milanesi sono spesso nella zona di Bergamo, Brescia, Como. Como in questo momento ha le sue difficoltà, ma immaginatevi tutti quelli che sono tra Bergamo e Brescia, se si andavano a mettere meglio o peggio. E vabbè, in tutto questo marasma abbiamo guardato quello che succedeva a Bergamo e Brescia, oltre che a Piacenza, Cremona e quant'altro. E si vedeva che non arrivava un messaggio di chiudersi in casa, mentre noi l'avevamo fatto spontaneamente, ripeto, prima ancora che lo imponessero come obbligo. Invece aveva da dire: è pericoloso andare in giro. Non è che devi dire dovete stare in casa perché è pericoloso per gli altri, no, è pericoloso per voi. E quando parlo di droplet, intendo dire proprio questo, che è un virus aereo. Evidentemente avrà un'autonomia bassa, per amor del cielo. Alcuni dicono che se si posa su una superficie come l'acciaio resterebbe vivo per 3 giorni, se si posa su una plastica per 2 giorni, ma chi lo dice se si posa su un tessuto? Cioè, vado a fare la spesa, qualcuno inconsapevolmente, perché esiste questa cosa, lo porta in giro ed è contagioso. Dove devo mettere vestiti? Cosa devo fare? Alcuni stanno spiegando spontaneamente che in tutte le case bisogna organizzare una zona della vita, cioè una zona dove si entra solo dopo aver lasciato i vestiti e le scarpe che si usano in tutto il resto della casa. Perché se c'è un malato in casa, cosa fai? Si potrà chiudere in una stanza, ma da quella stanza dovrà entrare nel bagno. E gli altri cosa fanno nel frattempo? Gli puoi mettere da mangiare davanti alla porta, però se uno esce per andare in bagno, poi il bagno lo dovrai sterilizzare in qualche modo. In qualche modo. Tutte queste informazioni non circolano, quindi per ora tutti si chiudono in casa e sperano che la cosa vada bene. Purtroppo aumentano, cominciano ad arrivare le prime notizie di amici che muoiono. E queste arrivano. Non sono teorie, non sono cose. Io stimo tantissimo tutti quegli operatori della sanità che hanno implorato i giornali a trasmettere scene di vita all'interno dei reparti. Sostanzialmente nel reparto stai lì e ti possono dare l'assistenza che ti possono dare, perché chiaramente si è in tantissimi, e sei solo senza telefonino per giorni. Finché sei cosciente, poi magari perdi anche la coscienza e non ci sono contatti con la famiglia. Quindi la famiglia si perde, si leggono racconti pazzeschi di persone che alla fine decidono semplicemente di restare a casa e morire a casa, con delle modalità strane, perché non c'è solo un fenomeno di polmonite che si va a formare, ma qualcosa che peggiora anche rapidamente, anche nel giro di proprio 6-12 ore, tanto che si sta studiando queste modalità, tutte tipiche della pianura padana, cercando di capire da che cosa vengano, se è una mutazione della quale si ha dubbio da tanto tempo sia avvenuta al coronavirus, oppure legata all'inquinamento della pianura padana. La pianura padana è circondata da montagne da tre lati su quattro, sostanzialmente. Quindi o viene un vento dalla montagna che pulisce tutta la pianura, o se no l'aria ristagna. Non è come una Toscana, come una Puglia, come figurarsi un'isola, la Sicilia, l'Inghilterra, o la Francia, Parigi. Pensate a Parigi, quante poche montagne c'è attorno. Ecco, quindi si verificano dei fatti particolarmente diversi da solito. Tutto questo sappiamo solo che si può cercare di ridurre stando in casa. Abbiamo implorato tutti questa chiusura a casa, sapendo che bene che, tutti che non sarebbe mai stata solo di 15 giorni. Leggo oggi che Steve Jobs sta chiedendo negli Stati Uniti di prevedere immediatamente una chiusura di qualsiasi attività per 3 mesi. E sono i 3 mesi che vengono dalla Cina. Ricordiamo che Steve Jobs ha una fondazione per spendere soldi e aiutare in situazioni di urgenza in tutto il mondo. E appunto nel 2015 questi studi hanno portato a vedere come funzionava Ebola. Quindi questo team oggi sta studiando come funzionano oggi le cose. E spiegava che semplicemente ci voleva l'esercito, che ha un'organizzazione straordinaria nel fare le cose sul territorio immediatamente. Una cosa quindi legata a un'esperienza del mondo dell'esercito. Al tempo stesso diceva anche che venivano spesi troppi soldi per l'ipotetica guerra contro qualcuno, quando il rischio più concreto era proprio quello di una pandemia e si spendeva troppo poco e il personale sanitario faceva errori perché non era preparato, quindi moriva. E il personale sanitario non riusciva a far avere le informazioni al destinatario. E tutto quello che vediamo, visto da Milano, ripeto, tantissimi di noi si sono informati, l'hanno detto ai vicini, abbiamo passato parola agli anziani, mi ha spiegato come stavano le cose e l'hanno capito tutti, per cui molta parte della città si è svuotata, moltissimi sono in casa e sono rimasti effettivamente fermi. Ed è questo il motivo fondamentale per cui rispetto al resto della Lombardia, in questo momento a Milano si muore, ma con dei ritmi lentissimi. Purtroppo, nonostante la grande capacità del sindaco Gori e le informazioni che gli sono state date, lui ha proprio, cioè, gli è stato dato che non c'era problemi concreti. A un certo punto ha proposto l'ultimo weekend a tutti di andare in giro per sostenere l'economia, e quello è stato il colpo di grazia per tutta la regione, ma anche per Bresciano, dove nessuno si andava a informare, tutti ridevano, scherzavano, no, ma cosa sarà mai? E invece qui a Milano l'idea era già precisa, e io scrivevo, parlavo, dicevo agli amici, ma vedevo che dall'esterno non arrivava questo messaggio, ma chissà cosa sarà. Questo è un breve racconto di quelle piccole cose che mi vengono in mente fino adesso. Invece quello che stiamo vedendo nell'ultima settimana ha passato il limite nel momento in cui vediamo come vengono date le notizie dall'esterno. Sostanzialmente, quando i giornali, i giornalisti parlano da Roma su Roma, con inviati su Roma, eccetera, eccetera, piuttosto che altre parti del centro e sud Italia, però soprattutto da Roma c'è questo atteggiamento, c'è l'idea che sia un problema del nord. Io mi auguro che resti così per loro. Però quello che fa veramente perdere ogni santo nome della ragione è vedere come da noi che siamo dentro, che abbiamo esperienza, stiamo facendo la prima linea per tutti, diamo dei consigli, diamo delle indicazioni, spieghiamo come rallentare la cosa. Abbiamo visto qual è stato il problema di Bergamo e Brescia, che non andava ripetuto. Chiediamo ancora oggi molta più attenzione. Pensate, ci sono 500 volontari che vanno in giro per Milano a portare una spesa alle persone che hanno bisogno, senza particolari attrezzature e organizzazione. Quindi un'attività spontanea che porta Milano a organizzarsi. Milano è sempre stata straordinaria, si dice il Milano col cuore in mano, perché ha sempre cercato di aiutare tutti, c'è sempre stato un terzo settore e un'attenzione per il sociale a Milano che non si può immaginare se non si è milanesi. E sta venendo fuori tutta, ci si aiuta, si sente, si chiama anche, pur in situazioni di condominio, di conflittuale, alla fine ci si ascolta e ci si dà una mano, perché siamo tutti insieme. Mentre quando vengono fatte interviste da parte di chi dovrebbe organizzare l'assistenza e l'aiuto su questa regione, vediamo che per esempio una dichiarazione prima serata ufficiale di Borrelli è stata: il mio incarico è per limitare la diffusione del virus. Detto a uno che vive nel virus, dice: ti interessa qualcosa di me o no? Perché limitare la diffusione del virus significa che cosa? Preoccuparsi di contenere il più possibile, senza chissà che cosa. Qui mancano i macchinari e si ingegnano le persone. Ancora una volta, guardate che c'è una battaglia spontanea dei singoli, degli italiani, che stanno facendo delle cose bellissime, sia per intrattenere, sia per risolvere i problemi. Valvole che si consumano su queste macchine vengono riprodotte in 3D, d'intesa con la casa produttrice, che dice: avete fatto benissimo, in teoria sarebbe una violazione di brevetto, ma chi se ne frega, stanno salvando delle persone, non è una questione legale. Allora tutti cominciamo a dire: guardate che ci sono tante iniziative nel settore dei fan lab, del print on demand, del 3D printing, che funziona. Facciamo arrivare questa informazione al mondo della sanità, che non è un smanettone, non è legata all'informatica pura come quella può essere del design 3D e della stampa 3D. E da questo che cosa viene fuori? Da questa campagna spontanea condivisa tra tutti noi, anche io ho fatto la mia parte. Beh, un primario si rivolge a questa stessa azienda e gli dice: sentite, c'è questa maschera che viene venduta da Decathlon, questo è il modo in cui funzionano i polmoni, si può modificare in modo tale che abbiamo dei respiratori fatti in modo artigianale, ma funzionano. Allora, nel giro di 10 ore, dopo una giornata di studio e a parlare con questo primario, sono riusciti a prendere delle maschere da sub, credo, vendute da Decathlon, le hanno adattate, hanno coinvolto Decathlon, hanno preso tutta la struttura. Questa è un'azienda di Brescia che, insomma, mi sembra si chiama Innova, C-Innova, 3D Innova, una cosa del genere, ma la trovate su internet. stanno iniziando a produrre, fatto il prototipo si inizia a produrre subito. E mentre dall'altra parte arrivano notizie di una cartografia e addirittura un carcere che si danno la disponibilità per stampare delle mascherine, per realizzare mascherine, e dal governo non arrivano risposte. E questi che vorrebbero fare le mascherine per gli altri poi non sanno nemmeno se possono darle o farle avere. E non arrivano, non se ne sa più niente. Qui, ripeto, a Milano siamo senza mascherine. Certo, meglio farle avere ai sanitari, senza dubbio. Però avere un'idea che ci possa essere una protezione anche qui a Milano sembra assurdo, non c'è nulla. Si sente che in Corea, per esempio, a Hong Kong, il Politecnico di Hong Kong ha sviluppato delle maschere che aiutano le mascherine. E che cosa sono? Sono dei cappellini con la visiera, ai quali sotto la visiera viene aggiunto un foglio di plexiglass che protegge dalle ventate, dal soffio, dall'aria. Vedete che è un virus che gira nell'aria. E protegge da orecchio a orecchio fino al collo. Non è ermetico, ma è una visiera che protegge da un contatto diretto. Aiuta, è sempre meglio che niente. Voi pensate alla gente che deve andare in coda alle selunghe e che non ha nessuna attrezzatura, perché in farmacia i racconti di chi prova a comprare su Amazon e viene fregato sono all'ordine del minuto, dell'ora, non del giorno. Lo sanno tutti tranquillamente. Ci hanno provato anche i farmacisti in speranza di trovare un fornitore affidabile. E tanto 100 euro li possono buttare in una truffa. Come vedete, tante cose si stanno facendo spontaneamente dal basso. Quando si sente un giornalista o un'intervista fatta dal resto d'Italia, le preoccupazioni diventano mostruose e incredibili, perché ci si rende conto che si sta guardando quello che succederà. Noi da qui chiediamo medici, chiediamo macchinari, chiediamo servizi, assistenza, servizi appunto di consegna degli alimenti, perché il divieto di andare in giro sia reale, cioè non ci sia nemmeno necessità di andare a fare la spesa. Non tutti come me si possono organizzare per tenere in casa quello che serve. Pensate agli anziani, ma più semplicemente sento tanti miei amici che per esempio non pensano nemmeno di prendere la macchina, di andarsene in quel supermercato che ha il parcheggio sotterraneo, per quale è facile arrivare subito su, fare la spesa in carrello, mettere tutto in macchina, avere tutto da parte. Vanno tutti a piedi con i sacchi, e quindi questo significa andare due volte alla settimana a fare la spesa invece di andarci una volta ogni due settimane. Non si può lasciare l'Esselunga da sola a fare tutte le consegne. La settimana scorsa è arrivato un messaggio dicendo che era saltato tutto, che dovevano rimettere su tutto, e ce l'hanno fatta, perché oggi, dopo una settimana, hanno fatto un'altra consegna. Io non sono contento perché mi ha portato a mangiare, ma perché sono arrivati. Si fa vedere che c'è il privato che funziona in Italia, nonostante tutto, e sta facendo funzionare la baracca. Ma voi pensate anche ai supermercati che non hanno alzato i prezzi e hanno aumentato enormemente gli stipendi a tutti quelli che continuano a lavorare, nonostante molti se ne siano andati, hanno preso o le ferie o si sono messi in malattia, perché tanto non c'è nessuno che controlla in questo momento, proprio per legge non viene controllato se un dipendente va in malattia o meno. Di fronte a una Milano che sta facendo tutte queste cose e risolve dei problemi della mancanza di aiuto da livello statale, sentiamo piuttosto che dei provvedimenti assurdi che dicono sì, ok, manderemo un esercito perché tutti non vadano in giro, ma voi semplicemente dite a tutti di starsene in casa, fine, e che sia l'esercito a portare le cose a mangiare a casa, ma vedrete come le persone se ne stanno chiuse in casa. Non conviene spendere più soldi per dar da mangiare a tutti i cittadini e quant'altro, piuttosto che andare a inseguire questa onda pazzesca di morti da soli, senza riuscire a respirare. Non dovremmo avere tutti a casa delle bombole di ossigeno di emergenza? C'è gente che muore dal panico, amici miei, anziani, probabilmente sono mancati non solo per l'influenza, ma perché hanno avuto paura. Un anziano, non... ho sentito alcuni anziani reagire con grande forza a qualsiasi problema, altri non sapere da dove iniziare, perché sono persone già adesso chiuse da sole a casa, tutti a chiamare i nonni a telefono ogni giorno, a sentirli, ma no, insomma c'è gente che finisce giga e non sa più come avviare una nuova, chiedere uno dei giga in più perché l'assistenza telefonica è saltata. Quindi sto spiegando a tutti gli anziani che conosco tramite WhatsApp, tramite il giro della parrocchia, se hanno questa difficoltà, e dico: installatevi l'applicazione del vostro operatore, e l'anziano non ha più paura, impara al volo. Tu gli dai una spiegazione precisa, chiara, lui la segue alla lettera, si installa l'applicazione, trova l'offerta più conveniente per lui e la utilizza in quarta immediatamente. È una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa, veramente. Non credevo che potesse cambiare la mentalità delle persone. E un altro aspetto meraviglioso che vedo, perché vorrei parlare male di come dal centro stanno organizzando questa cosa, in questo momento non ha senso, ricordatevelo, non ha senso stanziare 2 miliardi, 20 miliardi, 350 miliardi. Non si sa cosa resterà dopo. Tutti i soldi che stanno mettendo adesso sono soldi già spesi male. Bisogna andare a chiedere ai singoli che cosa hanno bisogno e farglielo avere senza chiedere A o B. Vi rendete conto che l'ultima raccolta di medici, che sono tutti neolaureati oppure pensionati, è stata fatta in un giorno online usando il termine bando. Ma il bando non esiste in questo momento, si deve prendere tutti quelli che vogliono e che vogliono dare una mano e lasciarli fare. Invece entriamo sempre nell'ottica di essere autorizzati da un commissario, finché le regioni e i sindaci, che tutte insieme criticano l'inattivismo del governo e del commissario, a un certo punto dicono: vabbè, cazzi vostri, e allora noi ci facciamo i cazzi nostri, facciamo le nostre ordinanze e si fa quello che diciamo noi, punto e basta. E fanno bene. Perché c'è un totale scollamento tra quello che dicono in tutta Italia, come se questo fosse un problema che noi stiamo riuscendo a risolvere grazie all'aiuto centrale. In realtà lo stiamo facendo tutto da soli. Fatevi un'idea, quando voi avrete gli stessi problemi, perché questo problema arriverà da voi, mi auguro senza il 10% dei morti, ma solo con il 5% dei morti, voi sarete trattati alla stessa maniera. Ve la dovrete cavare da soli. Allora seguite quello che si sta facendo qui nel nord, che è un esempio pazzesco. Gli ospedali si ristrutturano, la condivisione, l'aiuto, tutti che parliamo con i nostri amici che hanno sorelle, fratelli, zii, infermieri, e sentiamo i loro racconti, sentiamo le loro tragedie o le loro sofferenze. Ma voi pensate cosa significa una città come Bergamo con 100 medici di base, tutti malati? Ma significa che non li ha aiutati nessuno, nessuno ha dato loro le informazioni che servivano. Pensate se a Milano non ci fossimo chiusi spontaneamente da soli in casa, e voi che nel resto d'Italia o a Francia o in America continuate a parlare di dire andare in giro. E chiaramente noi da Milano sorridiamo dicendo: sì sì, l'abbiamo detto anche noi, dovete passarci anche voi, dovete capire la situazione qual è. Però chiaramente adesso si parlava di 15 giorni, giustamente adesso si comincia a parlare di 3 mesi. E poi, diciamolo, non esiste destra e sinistra, ma se un governatore dice che c'è bisogno di fare tamponi ovunque, significa avere meno un quadro della situazione. Voi pensate se i medici portassero, i soldati portassero in giro gli alimenti, le cose da mangiare alle persone, nel frattempo ti facessero un tampone, magari come in Corea, che in 15 minuti, 10 minuti in macchina, al volo, ti misurano, ti fanno il tampone e ti dicono se hai il coronavirus o se sei contagioso. E qui perché non si può fare una cosa del genere? Perché da Roma non arriva niente, addirittura dei tamponi spediti via aereo sono stati sequestrati da una nazione, la Repubblica Ceca, che ha impedito di consegnarli in Italia. Quindi, siccome gli aeroporti italiani, milanesi del nord, sono sostanzialmente chiusi, io qua di fronte ho Linate, più o meno di fronte, però non è vicino, però ce l'ho di fronte, non vedo più aerei decollare. Guardate che io ne vedevo qualcosa come centinaia e centinaia ogni giorno di aerei decollare. Non ne vedo decollare. Quindi questo aereo non è arrivato. È arrivato in Repubblica Ceca, da lì dovevano farlo arrivare in treno, figurarsi. Se lo sono presi loro le mascherine che arrivavano in donazione dalla Cina. Questi sono i fatti, le informazioni che girano, per chi le guarda e le legge con una certa attenzione. E poi la rabbia che viene pensando che si fanno tutti questi provvedimenti, e cosa si va a dire? Si va a fare una riduzione di spesa contributiva per le aziende che lavorano alla ludopatia, che sono quasi tutte in Campania. A loro che fregano i soldi con le macchinette e non li rimettono in circolo in Italia, se li portano via, non fanno niente di utile, diciamolo, è questo, non fanno niente di utile, a loro si fa uno sconto di miliardi in questo momento. No, ma segnatevelo, perché queste cose verranno fuori poi dopo, resteranno scritte, perché ci sono già nei giornali, ma, ma restano. E ugualmente che cosa si fa? Si dà un miliardo per non far fallire l'Alitalia ora, ok? Questo è il decreto per cura Italia. Un miliardo all'Alitalia per non fallire. E non si prendono gli aerei dall'Italia per andare a prendere dalla Cina queste cose e portarcele noi direttamente, ma non via Roma, direttamente a Milano, direttamente a Bergamo. Non mi si dica 2 milioni di mascherine, che 2 milioni di mascherine servono a 2 milioni di persone in un giorno, o a 1 milione di persone in 2 giorni, che poi dovrebbero durare 4 ore, potrebbero arrivare fino a 8 ore, ma dopo 8 ore devi buttarle via, perché sono pericolosissime già dopo 8 ore. Quindi, ma nemmeno un aereo dell'Alitalia, gli dai 1 miliardo, porca miseria, ma manda l'aereo a prendere sti materiali. Possibile che nessuno riesca a organizzare una rete di fornitori? Sono Medici Senza Frontiere, per tanto tempo ha detto vorrei aiutare tutti, nessuno li chiamava, a un certo punto hanno chiamato Lodi e Lodi hanno detto sì sì va bene, venite, ma a livello nazionale non si sta coordinando qui aiuti sull'Italia, se non organizzando soldi per tutti. Per fortuna hanno fatto questo bando, meglio che niente, per i medici. Voglio vedere quanti ne arriveranno qui al nord e quanti ne terranno per tutto il resto d'Italia. Certo che deve essere diviso in tutta Italia, però bisogna guardare anche dei numeri. Ma io vorrei sapere se questa gente crede veramente che l'Italia e il sud Italia potrà pensare di andare avanti senza avere la locomotiva del nord. Perché anche questo dovrebbe fare un po' paura, perché noi qua siamo i coglioni a lavorare e a fare una montagna di soldi, al sud pure tantissima gente, e questi sono uguali in tutta Italia, ma l'assistenzialismo che c'è al sud è molto superiore all'assistenzialismo che c'è al nord, ed è questo che rovina il sud e rovina in generale tutta l'Italia, poi quindi anche il nord sostanzialmente, che uno deve, se penso, io continuo a dire, guardate che se fatturo meno di 5 euro una cosa qualsiasi vado in perdita. Sono solo spese di adempimenti inutili. E in questo stiamo vedendo che la burocrazia sta difendendosi perfettamente, perché più è lunga la catena della burocrazia, più ognuno ha la sua competenza. La sua competenza se la fa con calma e con attenzione, ma con calma. In questo momento deve essere rapido, si devono prendere decisioni rapide, veloci. E se ognuno ci mette il tempo che ci mette, succede che ognuno è a posto, non ha commesso niente di sbagliato, ma la gente muore, ed è questo quello che sta succedendo. Quindi in questo momento la catena di comando e la distribuzione, arrivare all'ultima, dovrebbe essere accorciata, quindi 3 passaggi, non 25, 30 per arrivare fino all'interessato. Oltretutto, invece di averne 25, ne servirebbero 3, ma paralleli, quindi non c'è bisogno di mandare la gente, ma c'è bisogno di persone che abbiano più competenze, facciano più cose e siano responsabili di farle in fretta e bene. In fretta e bene. Questo è un problema di democrazia. Sì, buonanotte. di una maledetta burocrazia che sta rallentando l'Italia. Poi, giusto per chiudere il tema della differenza tra i danni che vengono causati alle persone qui al nord e nel resto del mondo, io mando anche un suggerimento, cioè bisognerà andare a vedere là in quei territori dove c'è l'aria più buona se i danni sono stati uguali, perché io ho già avuto informazioni, a parte di gente che vive in altre valli di Bergamo, del Bergamasco, del Bresciano, che là dove c'è un lago o dove c'è un'aria più buona, una ventilazione diversa, anche abitudini di vita diverse, sostanzialmente l'impatto sui malati morti è del tutto inferiore, del tutto nella norma del 4%. Quindi questo dell'aria buona va vista anche proprio sulla base del territorio, che magari ha delle caratteristiche legate al meteo, quindi più pioggia, più aria, più vento, un lago che pulisce, e tutto questo probabilmente verrà a dimostrare ancora una volta che si tratta senza dubbio di un virus che si propaga e diffonde per via aerea in qualche modo, perché chiaramente non c'è ancora una letteratura, però è evidente che lo fa. Quindi poi in casa, quando ti svegli la mattina, che fai? Apri la finestra per cambiare aria in casa, sapendo che forse non è la cosa migliore. Lo fai la mattina confidando sul fatto che durante tutta la notte tutti sono stati buoni chiusi in casa e probabilmente tutto il virus che c'era in giro è diminuito. Quindi questo è un altro consiglio: lavarsi sempre più possibile, in modo tale che se anche c'è qualche virus sulla vostra pelle, però lavandosi spesso non sono tantissimi, ma saranno pochi, quindi l'organismo ha tempo di immunizzarsi, di reagire pian pianino, sperando chiaramente che non ci siano mutazioni di questo virus tali da causare quelle morti stranissime che sentiamo di gente che nel giro di 6-12 ore scompare. Io mi chiedo ancora come si possa in televisione, durante interviste da parte di giornalisti un po' leggeri, forse obbligati a fare la trasmissione perché senza prepararla, perché non stanno sostituendo altre trasmissioni che hanno dovuto chiudere in fretta e furia, si trovano a fare degli argomenti, delle argomentazioni dicendo ma sì, stiamo facendo tutto quello che si può, e invece no, questo non è il momento di dire io sto facendo tutto quello che posso. In questo è il momento di raccontare io sto facendo questo. Voi pensate a quel primario in pensione che è andato, no, non era primario in pensione, a quei medici che erano in una corsia e stavano stavano dando la respirazione artificiale manualmente a due pazienti, ok? C'era una sola macchina. Avevano due pazienti, dovevano scegliere tra l'uno e l'altro e stavano in quel momento facendo ventilazione manualmente. Bene, questi medici a un certo punto hanno cominciato a leggere le istruzioni della macchina, a vedere che cosa diceva. Diceva sì, in effetti si potrebbe fare anche un utilizzo di due ventilatori per ogni macchina. Chiamano l'azienda costruttrice, scambiano un po' di informazioni, realizzano al volo uno sdoppiatore che permetta di ventilare due persone, certo con una potenza inferiore, una qualità inferiore, ma raddoppiando l'intervento là dove si può ancora avere una potenza inferiore, e quindi salvi due persone, non ne devi abbandonare una. Voi pensate come una cosa del genere possa raddoppiare la capacità di reazione di un'intera nazione? E questo nasce perché ci sono dei singoli che stanno avendo le idee che contano, che servono e le mettono in pratica e cercano di farle sapere in giro, ma non passano più di tanto, perché in questo momento la politica, che compra e si è comprata e ha pagato tutti i giornali, perché i giornali non vendono più, sopravvivono solo per i soldi che vengono dati dalla politica ogni anno, quasi indipendentemente dalle vendite. Abbiamo visto tutti i giornali più finanziari anche, come vengono trattati quando vengono fuori i controlli sui numeri effettivi dei lettori o della produzione degli abbonati. Vabbè, Ecco, beh, loro stanno dando tutte le informazioni alla politica vogliono che vengano date, ma non quelle che servono oggi per curare le persone. Cioè, fondamentalmente, la politica oggi sta cercando di salvare la faccia dopo una montagna di figuracce e continua a farle dicendo noi stiamo stanziando soldi. In questo momento nessuno ha bisogno di una politica sui soldi. In questo momento tutti abbiamo bisogno di soluzioni concrete, macchine, medicine, ossigeni, ossigeno, operatori sanitari, ricambio, dare spazio a tutti quelli che trovano soluzioni efficaci in modo tale che d'urgenza si facciano subito. Non si va a pensare alla Costituzione. Qualcuno mi ha detto che non si può tenere la gente a casa perché sarebbe una violazione della Costituzione. Ma io voglio riconoscere quel deficiente che ha pensato a una cosa del genere. Non esiste una violazione della Costituzione in una situazione del genere. Ma si studia il primo anno di università? Come si può dire c'è una violazione della Costituzione perché le persone devono stare chiuse in casa tutte e le aziende chiudere? Ma stiamo scherzando veramente? Ma questo è semplicemente distrarre la gente dal problema. Il problema è far arrivare mezzi, persone e un'organizzazione militare, come disse Steve Jobs, per gestire la situazione sul territorio. Così come in Austria le consegne vengono fatte ai militari. Perché noi a Milano non dobbiamo sapere se siamo contagiosi o meno? Perché non possiamo fare un tampone? Perché non possiamo farlo spesso? Perché i tamponi vengono venduti all'estero e nessuno si lamenta e li ferma? Perché quelli che vorrebbero produrli qua in Italia poi non li possono produrre? Uno legge una notizia sensazionale, mi sembra da Grosseto, un ragazzo, un artigiano, non mi ricordo, sì, nei tessuti, lui lavora nei tessuti, un artigiano che dice, vabbè, qui non si fa più niente, sono andato a comprare una mascherina, me la volevano vendere a 15 euro, ma non ce n'erano comunque più, sono tornato indietro, questo è uno che conosce i materiali, ha provato tutti i materiali possibili, lo chiama tessuto o non tessuto, dice, se io soffio, a 20 centimetri di distanza il vetro non si opacizza. Quindi è un buon filtro, ma no, non sarà il massimo, ma è un buon filtro, inizia a essere efficace. Bene, voi vi rendete conto che questo artigiano ha preso la cucitrice, la macchina da cucire, scusate, la macchina da cucire e sta fabbricando a mano un migliaio di mascherine al giorno, si mette alla porta e le dà dal negozio e le regala a chi passa. Tanto che il direttore della ASL locale gli chiede un aiuto di fargli avere delle mascherine, perché nessuno produce mascherine. Ma voi vi rendete conto, un governo che da Roma stanzia 350 miliardi, senza sapere dove andranno spesi, perché non si saprà con le cose che serviranno un domani, dà 1 miliardo all'Alitalia, fa risparmiare i soldi alla ludopatia e non è in grado di fare un decreto legge per cui dall'oggi a domani tutti possono stampare e produrre mascherine come quell'artigiano di Grosseto. Ma queste sono cose che vanno fatte e decise. Decise in 2 secondi. Decise in 2 secondi. E fatte in 24 ore. Si possono fare. Si possono fare. Poi vedo una trasmissione dell'Annunziata dove il responsabile del. No, non era la protezione civile in questo caso, era l'Istituto Superiore di Sanità, praticamente descriveva la situazione di Milano e della Lombardia come uno che cosa posso fare? Stiamo a vedere, speriamo, noi abbiamo fatto il possibile. No, questo è disfattismo. Ma ci rendiamo conto? Questo è il motivo per cui stanno morendo tante persone. Perché? Alcuni stanno lavorando come dei pazzi e ne salvano, ma chi ha le leve del potere o scatta come il governatore della Regione Lombardia, Fontana, e ha un salto in avanti, sta facendo un lavoro straordinario dopo tanti mesi che non sapevano nemmeno chi fosse e sta veramente facendo una cosa in maniera meravigliosa, e gli altri invece che stanno tirando a conservare la situazione così com'è. Bene, vorrei chiudere questo podcast lasciando lungo per i miei standard, lasciare una sicurezza. Domani non sarà per nessuno così. E e peggio andrà per il nord e peggio andrà per tutta l'Italia. E in ogni caso dobbiamo stare tutti uniti. Una cosa vorrei dire, perché questo si nota ancora poco, qualcuno l'ha detto, ora Jovanotti, ora altri. Noi italiani, cittadini, singoli, stiamo facendo la differenza, perché le valvole stampate in 3D, la mascherina della Decathlon utilizzata per la respirazione, i ventilatori che vengono raddoppiati con un sistema per cui da una macchina riesce a ventilare due persone, le mascherine stampate spontaneeamente dall'artigiano che si occupa di tessuti a Grosseto. Queste sono le cose che salvano la gente, non i miliardi. Se non, dovrebbero non pensare nemmeno ai soldi, perché poi quelle serve solo per buttarci se portarseli a casa. Bisogna pensare di dare a queste poche iniziative straordinariamente efficaci tutto quello che serve a loro. Andare da questa gente e dire: di cosa hai bisogno per farlo arrivare a 10.000 persone domani? E farsi fare un progetto da queste persone e adottarlo immediatamente. Non mi si parli di democrazia, non mi si parli di burocrazia. Questa lentezza dei governi la vide 5 anni fa Bill Gates e oggi contiamo tanti lutti perché le cose si devono fare con le vecchie regole. Ecco, questa è la differenza tra usare le leggi per i cittadini o usare i cittadini perché rispettino le leggi. Scusate se sono stato così lungo, spero che questo messaggio aiuti tutti in Italia e all'estero a capire un attimino come ci si sta muovendo veramente qua le cose, come si vedono le cose da Milano, dall'interno di Milano, dove nessuno spiega come gestire un'area in sicurezza della casa, come gestire un malato, un parente malato, come richiedere delle bombole di ossigeno in caso di necessità e come valutare un'autonomia se ricoverare o meno qualcuno in ospedale, perché il dubbio e la certezza è che portato in ospedale comunque avrà una ventilazione. Se è necessaria la ventilazione, si deve andare in ospedale. Ma come fa una persona, un anziano, a capire se c'è bisogno o meno di ventilazione e a che punto? Molti infermieri dicevano anche che sono arrivati già troppo tardi. Quindi c'è anche un'opportunità di andarci un po' prima. Tutte queste informazioni sono quelle che servono, non i 350 miliardi. Caffè20.it, io sono Valentino Spataro.